Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto di questo programma. Ieri abbiamo letto i primi versetti di Efesini, capitolo 6, capitolo che presenta un altro aspetto della vita del credente. Paolo, l'apostolo, l'autore di questa epistola, scrive qui che il credente deve essere un buon soldato. La prima parte del capitolo 6 si apre con delle istruzioni ai figli, ai genitori, ai servi e ai padroni. Questo potrebbe sembrare estraneo alla vita di un soldato, tuttavia il suo addestramento non comincia in caserma, ma a casa, quando è ancora bambino. Leggiamo ancora ciò che Paolo scrive nei primi 8 versetti dell'ultimo capitolo della sua lettera agli Efesini. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Fate la volontà di Dio, di buon animo, servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini. Sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Nell'epistola agli Efesini c'è qualcosa anche per i padroni. Versetto 9 di Efesini, capitolo 6. Voi, padroni, agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Se sei uno di loro, un datore di lavoro, sappi che davanti al Signore sei come tutti gli altri. Dio non ha riguardo alle persone. Ciò che ha detto a proposito del lavoro vale anche per te. Ti trovi nella stessa categoria perché anche tu hai un padrone, vale a dire il Signore Gesù Cristo. Questa è la relazione cristiana fra forza lavoro e capitale. Le responsabilità sono reciproche. I padroni non devono approfittare della loro posizione, non devono abusare del loro potere. Non devono fare minacce. Davanti a Cristo, il servo e il padrone si trovano sullo stesso piedistallo. Sono fratelli in Cristo. Una dimostrazione molto pratica di questo si trova nella lettera a Filemone. Filemone era un padrone che possedeva uno schiavo di nome Onesimo. Un giorno, quest'ultimo scappò via e, secondo la legge dell'epoca, il suo padrone per questo avrebbe potuto metterlo a morte. Tuttavia, dopo che Onesimo aveva accettato il Signore, Paolo lo rimandò dal suo padrone con una lettera nella quale scrisse, fra l'altro, «Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore». Così è scritto nella lettera a Filemone, versetti 15 e 16. Se il capitalista e la forza lavoro sono credenti, allora sono fratelli. Amica, amico, se il cristianesimo non esce fuori dal luogo sacro, dalla Chiesa, per essere applicato alla vita di ogni giorno, c'è qualcosa di radicalmente sbagliato. Se viene messo alla prova, funziona. Funzionerà nel rapporto capitale-lavoro. Eccoci giunti davanti al tema di questo capitolo, vale a dire la Chiesa è un buon soldato di Gesù Cristo. Abbiamo considerato il cristiano nelle diverse relazioni. Il Signore comincia con lui dalla sua casa. Poi ha qualcosa da dirgli man mano che entra nel mondo, sia come dipendente sia come datore di lavoro. Egli deve essere o l'uno o l'altro e come figlio di Dio deve contribuire al benessere della società contemporanea, deve produrre in un modo o nell'altro. Ora scopriamo qualcosa sul nemico del soldato. C'è una battaglia da combattere. Questo è un argomento comunemente frainteso. La verità è che il cristiano è in guerra, una guerra che si combatte in campo spirituale. Se le regole della vita ordinaria non sono seguite fedelmente, non ci possono essere vittorie spirituali nel campo del successo cristiano. Siamo seduti nei luoghi celesti. Che cosa veramente meravigliosa. Vedi, amica, amico, noi camminiamo qua giù, su questa terra, e la nostra teologia deve camminare in scarpe di pelle. Se vivi in modo da non piacere a Dio, frequentare conferenze, corsi biblici, è solo una perdita di tempo. È molto pericoloso pensare che ciò di cui abbiamo bisogno sia solo conoscenza e un buon vocabolario che ci permetta di declamare con lucidità e speditamente magari la nostra posizione e che possiamo condurre una vita cristiana spensierata. Questo significa non avere capito su quale piano si combatte la guerra. Non credo che il diavolo concentri la sua persona nei night club, nei quartieri malfamati, nel mondo della malavita o nella mafia. Credo che sia in chiesa, la domenica mattina. Lavora sul fronte spirituale e tanti credenti assonnati non se ne rendono conto. La battaglia spirituale avviene laddove c'è una persona che sta portando al mondo la parola di Dio, dove c'è una chiesa che è dalla parte della parola di Dio. Questi sono i luoghi che il nemico vuole distruggere ed è lì che si combatte la guerra spirituale. A volte il luogo più pericoloso dove puoi trovarti è la chiesa, la domenica mattina. Qual era il luogo più pericoloso di Gerusalemme la notte che Gesù fu tradito? Era forse tra i farisei? Oppure fra gli assassini della malavita? No, era l'alto solaio dove si trovava Gesù. E sai perché? Perché è lì che si trovava il diavolo quella notte. È scritto che entrò in Giuda Iscariota affinché tradisse Gesù. Sono sicuro che sia Giuda Iscariota sia Simon Pietro testimonierebbero che quello era il luogo più pericoloso quella notte. Noi dobbiamo renderci conto di dove si combatte la guerra. All'inizio del nostro studio ho paragonato l'epistola agli Efesini con il libro di Giosuè. Ciò che Giosuè rappresenta per il Vecchio Testamento, Efesini lo è per il Nuovo. Giosuè condusse i figli di Israele attraverso il fiume Giordano, nella terra di Canaan, dove c'erano dei nemici, c'erano battaglie da affrontare e vittorie da conseguire. Il Giordano non rappresenta la nostra morte e la terra promessa non rappresenta il cielo perché c'erano nemici e guerre da combattere. Io e te, come credenti, siamo soldati. Il nemico è già stato identificato e la battaglia è davanti a noi. Quando Giosuè entrò nella terra promessa, si ritrovò tre nemici di fronte. Prima di tutto la città di Gerico, che per noi rappresenta il mondo. Ciò che Gerico era per Giosuè, il mondo è per il cristiano. A Giosuè fu ordinato di marciare intorno alla città, non di combatterla. Noi non possiamo vincere il mondo lottando contro di esso. Sarebbe un errore usare questo metodo, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Così è scritto in Giovanni, in 1 Giovanni, capitolo 5, versetti 4 e 5. Versetti che abbiamo appena letto, e ci dicono che noi possiamo vincere il mondo unicamente mediante la fede in Dio. Ancora in 1 Giovanni, questa volta al capitolo 2, versetto 15, è scritto: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Le cose del mondo sono passeggere, e il credente non deve amarle. La nostra esperienza qua giù deve essere come quella di Canaan. Il secondo nemico per Giosuè fu la piccola città di Ai. Essa rappresenta la carne, intesa come la natura umana. Giosuè pensava che fosse facile conquistarla, perciò mandò un piccolo gruppo di uomini, ma furono sconfitti. Al loro ritorno Giosuè cadde sulla faccia e cominciò a gridare a Dio. Il Signore gli disse: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato. E quel peccato dovette essere confessato, rimosso, prima che il Signore desse la vittoria a Israele. E questo è quanto io e te dobbiamo fare se vogliamo vincere sulla nostra natura. Molti cristiani sperimentano la vittoria sul mondo. Marciano intorno a Gerico suonando il loro strumento come i figli di Israele suonavano le trombe dicendo: io non faccio questo, io non faccio quello, ma sono sconfitti da loro stessi, sono vinti dal carattere, dai pettegolezzi, dalle bugie. Il terzo nemico che Giosuè dovette affrontare furono i Gabaoniti, che erano coraggiosi e molto astuti. Abitavano solo dall'altra parte della collina, ma presero del pane duro e sbriciolato, indossarono calzari vecchi e consumati e fecero di tutto per far sembrare che venivano da un lungo viaggio. Andarono nell'accampamento di Giosuè e gli dissero: fratello, noi abbiamo sentito parlare di te. Abbiamo saputo come Dio vi ha liberati dall'Egitto, vi ha fatto vincere su Sion e Og, e vogliamo fare un'alleanza con voi. Vogliamo esservi amici. Potete leggere questo episodio in Giosuè al capitolo 9, nei versetti che vanno dal 4 all'11. Ed ecco come il diavolo ci avvicina. È ingannatore e fa in modo che i suoi ministri sembrino angeli di luce. Pensi forse che il diavolo abbia intenzione di bussare alla tua porta e dire: Sono il diavolo, sono venuto a prenderti, sono qui per ingannarti. Naturalmente non si comporta così, ma fa di tutto per ingannarti. La parola di Dio, ad esempio, dice, parlando di un ambiente nocivo, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Puoi trovare questo versetto in Seconda Corinzi, capitolo 6, verso 17. E il diavolo dice, ma noi abbiamo veramente bisogno di te, non te ne andare. Vedi, la sua astuzia è molto sottile. I Gabaoniti rappresentano il diavolo. Essi ingannarono Giosuè, il quale fece un'alleanza con loro e per questo si ritrovò nei guai. Ad Ai, questa città, il peccato dovette essere confessato e punito severamente, prima che il Signore concedesse loro la vittoria, ed è così che possiamo sconfiggere la carne. Ma con i Gabaoniti come si fa? Giosuè si alleò con loro ed essi lo misero nei guai. Se ci alleiamo con Satana, saremo sicuramente sconfitti. Cosa possiamo fare allora? Ascolta, non possiamo vincere. Anzi, a dire il vero, non possiamo neanche confrontarci con lui. Non ci viene neanche ordinato di combattere. È scritto che il Signore combatterà per noi. Leggiamo i versetti 10, 11 e 12, sempre da Efesini, capitolo 6. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Di cosa mai sta parlando Paolo? Delle malvagità spirituali, di tutto ciò che è satanico. È da notare che sta per arrivare alla fine dell'epistola e dice, in conclusione, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. È impossibile sconfiggere il diavolo con la propria forza, con la propria potenza. Occorre ed è a disposizione l'armatura di Dio per affrontare gli stratagemmi del diavolo. Fortificatevi nel Signore. Solo lì io e te possiamo ricevere potenza. Il nemico contro il quale il cristiano si trova a combattere non è di carne e sangue, ma spirituale. E la guerra è spirituale. Ecco perché abbiamo bisogno di potenza spirituale. È importante notare che la natura del credente non è il nemico da combattere. Il credente deve far conto che la sua carne sia morta e deve sottomettersi a Dio. Il modo per conseguire la vittoria sulla carne è illustrato in Romani capitolo 6. Combattere contro la vecchia natura porta alla sconfitta. E Paolo riporta un'esperienza di questo tipo in Romani capitolo 7. Soltanto l'armatura di Dio può resistere alle strategie, agli assalti furibondi di Satana, che possiede ogni genere di armi, i missili spirituali. Per vincere ci occorre un sistema antimissilistico. Questo spiega perché è così importante che il cristiano si renda conto che il suo nemico non è carne e sangue, vale a dire non ha una natura umana ma spirituale. Quindi la guerra è spirituale. Il diavolo è il nemico di ogni credente, colui contro il quale è scritto che dobbiamo lottare. La vittoria si ottiene ubbidendo agli ordini impartiti nel versetto 11, vale a dire rivestirsi della completa armatura di Dio e stare saldi. Ci troviamo nel bel mezzo di una battaglia spirituale. Il diavolo ha spiegato in ordine di battaglia ai suoi servi. È contro di loro che combattiamo. Si tratta di un incontro corpo a corpo con le forze spirituali della malvagità. Non so se il versetto 12 vi ha reso la forza del significato. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, che sono tutti spirituali, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ma ci rendiamo conto che questa è la nostra guerra e che attualmente è in corso. Intorno a noi c'è un mondo demoniaco e si sta manifestando. Oggi il satanismo è molto popolare, apertamente manifestato. In molte città esistono chiese di Satana. Qualcuno chiede se è tutto vero. Certo che lo è. Se non credi in queste cose, apri gli occhi e guarda cosa sta accadendo intorno a noi. La gente è intrappolata e condotta in ogni forma di satanismo. Ci sono forze spirituali che lavorano nel mondo, forze maligne che lavorano contro la Chiesa, contro il credente, contro Dio, contro Cristo. Non prendere sotto gamba questo avvenimento. È tutto vero. E noi due da soli non possiamo tenergli testa. La presenza di un nemico spirituale contro cui lottare è ben illustrata nel libro di Daniele. Daniele pregava da 3 settimane. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto fino alla fine delle 3 settimane. Leggiamo nel capitolo 10. Alla fine venne un angelo il quale lo toccò e disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Egli mi disse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire ed umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole. Se quel che diceva l'angelo era vero, allora Daniele avrebbe avuto tutto il diritto di chiedere: ma allora dove sei stato per 3 settimane? Ascolta come prosegue l'angelo: ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e sono rimasto là presso i re di Persia. Era in conflitto con un demone ed era dovuto tornare indietro per ricevere rinforzi. Era in corso una battaglia e anche noi oggi ne stiamo affrontando una. Ci sono i principi, le potenze, i governatori di questo mondo, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Satana ha un gruppo ben organizzato che manovra il mondo. Ognuna di queste ha una sfera particolare in cui agisce. Il crepacuore, l'angoscia, la sofferenza, le tragedie della vita sono opera di Satana che lavora nell'ombra. È lui la causa di tutti i problemi esistenti in questo mondo. Il nemico è localizzato, identificato, è spirituale. È Satana che capeggia le sue forze demoniache. Adesso dobbiamo solo renderci conto di dove avviene questa battaglia. Io credo che la Chiesa abbia perso di vista questa battaglia spirituale. Se possediamo un bel edificio, se attiriamo tanta gente, riusciamo a far entrare delle finanze, allora pensiamo che tutto vada magnificamente. Tuttavia, la situazione finanziaria della Chiesa non è il luogo dove si combatte la battaglia. Ti garantisco che se in una Chiesa c'è qualcosa che non va, in realtà significa che sul piano spirituale la battaglia è stata persa. Allora ci si dovrebbe chiedere: i membri della Chiesa sono edificati in Cristo? La parola di Dio viene insegnata? C'è uno spirito d'amore, di collaborazione tra i membri? Non deve essere esercitato il legalismo, ma il giusto rapporto tra i fratelli in Cristo. Laddove esiste uno spirito critico, di amarezza, di odio, lo spirito di Dio non può operare. È in corso una battaglia spirituale e la gente deve essere radicata nella parola di Dio. Il fatto che la gente sia accecata e condotta in ogni genere di setta o religione con falsi credi è una dimostrazione della potenza demoniaca in azione, e il risultato è che la parola di Dio perde tutta la sua importanza. È tutta opera del nemico, Satana, e delle sue schiere demoniache. Abbiamo identificato il nemico. Ora Paolo comincia a identificare l'arsenale disponibile per la difesa. Da nessuna parte il credente viene spronato ad attaccare e avanzare. La chiave di tutto il brano è il verbo stare saldi e dell'armatura che ci permette di stare saldi, di affrontare la lotta contro Satana. Noi parleremo domani, che sarà anche, vi ricordo, l'ultimo studio sull'epistola agli Efesini. Quindi io vi ringrazio ancora una volta e vi rinnovo il mio appuntamento a domani sera. Ciao.